giusnaturalismo e contrattualismo. Anche nell'ambito della trattatistica politica si assisteva ad un contrasto tra religiosi e giuristi. Da un lato, infatti, la nuova centralità della religione induceva molti a condannare il pensiero politico di Niccolò Machiavelli, ritenuto amorale per aver teorizzato l'autonomia della politica e delle sue regole dalla religione. Dall'altro, i giuristi si sforzavano di delineare i tratti di uno Stato pensato come puro apparato di potere secolare, capace di porsi al di sopra delle parti e di garantire con la propria forza e la propria autorità la pacifica convivenza civile, e ponevano le basi delle moderne dottrine politiche ispirate al contrattualismo e al giusnaturalismo. Il giusnaturalismo. Si definisce giusnaturalismo la dottrina naturale, così come si è configurata nei secoli XVII e XVIII, ad opera di pensatori come Grozio, Hobbes, Spinoza, Locke, Pufendorf, Kant. Il giusnaturalismo muove dalla convinzione che l'uomo, con il solo aiuto della ragione, possa individuare norme di comportamento che preesistono alle norme del diritto positivo e che quest'ultime possano raggiungere i fini che si propongono soltanto in quanto si basino su presupposti oggettivi individuati razionalmente. Il diritto ha come fine generale quello di assicurare una coesistenza pacifica tra gli uomini. Occorre cioè, applicando la ragione, saper distinguere i veri dai falsi presupposti di un ordinamento giuridico. A questo scopo i giusnaturalisti ricorsero all'artificio di ipotizzare uno stato di natura, preesistente all'istituzione d'ogni potere politico e all'emanazione d'ogni legge positiva, nel quale gli uomini risultino privi di tutte le abitudini, i costumi e le leggi acquisite nel corso della storia. Stabilire come in questo stato di natura gli uomini, guidati solo dalla ragione, si dovessero comportare per soddisfare i loro bisogni naturali, significava, per i giusnaturalisti, individuare i presupposti oggettivi necessari sui quali doveva basarsi ogni ordinamento giuridico. Questi presupposti venivano chiamati leggi di natura o diritto naturale. Leggi che non derivano da un'autorità, ma unicamente dalla facoltà insita in ogni uomo di individuare, con la ragione, i comportamenti necessari per sopravvivere. Il diritto naturale secondo Hobbes e Locke. Partendo da questa premessa comune, i giusnaturalisti giunsero a conclusioni talora divergenti. Consideriamo i due filoni di pensiero più importanti del giusnaturalismo, rappresentati dai due filosofi inglesi Hobbes e Locke. Per Hobbes, lo stato di natura è una situazione d'estrema insicurezza. Da un lato, ognuno ha diritto di appropriarsi, per la propria sopravvivenza, di tutte le cose e ciò genera la guerra latente o palese di tutti contro tutti. Dall'altro lato, gli accordi che in questa situazione vengono stipulati tra gli individui sono del tutto precari. Mancando un'autorità al di sopra delle parti capace di farli osservare, essi possono impunemente essere violati non appena ci si accorge che non conviene osservarli. La ragione consiglia dunque, per la sopravvivenza di tutti, di creare un organo sovrano al quale conferire con un patto sia il potere di decidere tutte le norme della convivenza civile, sia il monopolio della forza necessario per farle osservare. Lo stato di natura ipotizzato da Locke è invece una situazione in cui, senza l'intervento di un'autorità, si sviluppa già una vita sociale. Infatti, osserva Locke, per sopravvivere l'uomo deve soddisfare i suoi bisogni, ma per raggiungere questo fine egli ha, per natura, un solo mezzo: applicare il suo lavoro al mondo esteriore. Nello stato di natura, pertanto, secondo Locke, l'uomo ha il diritto naturale di appropriarsi non già di tutte le cose, ma soltanto di quelle cose che rappresentano il risultato del suo lavoro e che sono necessarie alla soddisfazione dei suoi bisogni. Questo diritto è il diritto di proprietà, che ogni individuo ha già nello stato di natura perché deriva dalla costituzione fisica dell'uomo. Per appropriarsi delle cose prodotte da altri, necessarie ai suoi bisogni, l'uomo ha un mezzo razionale già nello stato di natura: scambiare i risultati del suo lavoro con quelli del lavoro altrui. dunque già precedentemente all'istruzione d'ogni legge positiva, si sviluppano tra gli uomini gli scambi che danno luogo ad una vita associata. Ciò che tuttavia manca nello stato di natura è un giudice imparziale. Esso è necessario per una convivenza pacifica, altrimenti ognuno potrebbe farsi giustizia da sé ed essere con ciò indotto ad abusare dei suoi diritti naturali, causando di conseguenza ritorsioni e conflitti. La ragione, dunque, consiglia di costituire un patto tra i membri di una comunità ed un sovrano, il quale, nel momento in cui assume per delega il potere, si impegna a rispettare i diritti naturali dell'individuo. Questa concezione tende a negare l'idea di una legittimazione divina e gerarchica del potere secolare e a respingere perciò l'immagine dei sovrani come unti dal Signore. Essi sono da considerare invece dei delegati della comunità che li ha scelti. Ciò dimostra che lo Stato deve essere costituito al solo fine di garantire agli individui il pacifico esercizio dei diritti di cui già godono nello stato di natura. L'importanza storica del giusnaturalismo. Il giusnaturalismo ha avuto un'importanza storica grandissima. Esso ha innanzitutto introdotto una concezione laica del diritto e dello Stato, presentandoli come prodotti della ragione e della volontà degli uomini, e non della ragione e della volontà divina. In secondo luogo, ponendo l'accento sulla necessità di individuare i presupposti oggettivi d'ogni ordinamento giuridico positivo. Esso ha aperto la strada ad indagini sgombre di pregiudizi sui fenomeni individuali e sociali che stanno alla base dell'ordinamento giuridico positivo, lo precedono e lo condizionano. Il giusnaturalismo ha, dunque, contribuito all'origine delle scienze sociali moderne. Non a caso, nello stesso secolo in cui si sviluppa tale movimento, nasce l'economia politica. Infine, il giusnaturalismo ha guidato l'azione svolta dall'illuminismo nel Settecento per una riforma radicale della società feudale e l'instaurazione di un ordine sociale fondato sulla ragione.